Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Salve a tutti, oggi sono veramente felicissimo di essere all'INFN qui a Roma in compagnia di Antimo Bruno e Marco Casolino, che ringrazio di tutto cuore. Ma tanto ve li presento. Antimo è un ingegnere, si occupa di computer embedded ad alte prestazioni, e Marco Casolino è un fisico nato qua a Roma, è il primo ricercatore presso appunto l'INFN, docente al Dipartimento di Fisica dell'Università Roma Tor Vergata. Quindi grazie ancora.
Grazie a te.
Marco, Antimo, ci spieghi un po' che significa computer embedded ad alte prestazioni? Di cosa si tratta?
Ma essenzialmente i computer embedded stanno dentro qualcosa, sono dei computer che in qualche modo devi fare su misura rispetto alla funzione che sono chiamati a svolgere. Quindi stiamo parlando del computer di casa che magari puoi avere, o del laptop che puoi avere sulla scrivania. È un oggetto che in qualche modo devi costruire su misura, con una forma, spesso con una forma particolare, con dei requisiti di resistenza all'ambiente che non sono standard, e che poi viene chiamato a svolgere una funzione, spesso real time, su un sistema specifico. Ne abbiamo fatti diversi qui insieme all'INFN, penso magari ne parliamo, però diciamo tutto quello che quei computer che voi vedete dentro le macchine, ma anche dentro i treni, dentro gli aerei, dentro i satelliti e così via, rientrano nell'universo dei calcolatori embedded. Alte prestazioni, ovviamente, man mano che la funzione cresce di complessità, il computer deve ovviamente seguire in complessità, in performance.
Sono ovviamente calcoli molto veloci, devono soddisfare dei requisiti particolari e vanno spessissimo nello spazio.
Vanno nello spazio, vanno diciamo nell'aerospace in generale, ma anche nei sistemi autonomi in terra. Adesso l'autonomia sta diventando sempre più pervasiva anche nelle auto. Quindi anche lì c'è una richiesta crescente di altissime performance in spazi e consumi ridotti.
Marco, tu hai collaborato più volte con Antimo, ti occupi appunto di ricerca, abbiamo detto la tua attività si concentra sulla fisica delle astroparticelle e in particolare su antimateria, materia oscura. Noi qua dietro abbiamo qualcosa che è veramente molto particolare. Ci vuoi illustrare un po' di cosa si tratta?
Dunque, questo è il modello ingegneristico, cioè il modello che rimane a terra di un rivelatore che appunto sta su un satellite russo, Resurs-01, lanciato nel 2006 e operativo per 10 anni fino al 2016. Quindi si chiama Pamela, è un rivelatore per lo studio appunto delle particelle nei raggi cosmici, ma soprattutto l'antimateria, cioè la componente di antiparticelle, positroni e antiprotoni presenti nei raggi cosmici, che sono un'inezia, sono una su 10.000, e che però possono darci informazioni per la ricerca di materia oscura e per la asimmetria materia-antimateria. Cioè uno dei più grossi misteri del cosmo è di che cosa è fatta la materia oscura, e uno ancora più grande è perché il nostro universo sia fatto di materia e non di antimateria. Con questo strumento abbiamo cercato, non dico di dare una risposta, ma di fornire dei tasselli che poi porteranno a rispondere a questa domanda. Perché appunto non c'è tutta la fisica delle particelle, degli acceleratori, la fisica fondamentale in laboratorio trova una sostanziale, quasi completa simmetria tra materia e antimateria, bellissimo, e così deve essere, così lo prevede la fisica, la matematica e tutto. Ma allora perché l'universo è fatto tutto di materia e non è di antimateria? E quindi studiando queste piccole particelle, questa piccola componente di particelle nei raggi cosmici, uno cerca di capire i meccanismi con cui si producono, ad esempio dal decadimento di materia oscura, quindi altre particelle ancora sconosciute, e cercare di capire appunto cosa è successo nei primissimi istanti dopo il Big Bang.
Tu da tantissimi anni che ti occupi appunto di questi misteri dell'universo, come si è appunto evoluta la ricerca in questi anni? Sappiamo benissimo che il James Webb Telescope ha fatto innovazione rispetto a, per esempio, Hubble, no? Hai avuto modo di comprendere come si sta evolvendo e come si evolverà?
Allora, è complicato perché da un lato appunto l'astronomia sta andando molto bene, come dici giustamente tu, James Webb espande la visione di Hubble e va molto più nell'infrarosso, cioè molto più lontano perché è più grande, però tutti e due sono estremamente necessari per fare misure complementari. Le onde gravitazionali anche sono osservatori di astronomici a tutti gli effetti, però manca il tassello della materia oscura. Quasi un secolo, oramai nel 1933, quindi tra 5 anni, 6 anni, arriviamo a un secolo dall'ipotesi di materia oscura, cioè di una grossa componente di particelle nel nostro universo, e quella non si trova, per esempio. Cioè, da un lato, appunto, James Webb sta mostrando che le galassie si formano molto più velocemente, molto prima di quanto aspettato. Stiamo svelando che ci sono buchi neri molto più grandi di quello atteso e così via. Dall'altro, però, la materia oscura, che pur vediamo gravitazionalmente in quanto presente nelle galassie, negli ammassi di galassie, tutto si muove come gravità, come se ci fosse molta più materia di quella che viene dalle stelle, ma parliamo di 5-6 volte quella delle stelle, però fino adesso noi abbiamo sperato di vederla con Pamela, poi in realtà era un segnale astrofisico, sottoterra non si vede, sugli acceleratori non si vede, e quindi quello è un problema molto grosso, come riuscire poi a capire di che è fatta la materia oscura e ancora peggio l'energia oscura, che è un'altra componente ancora più elusiva. Quindi da un lato grandi progressi, dall'altro ottimi progressi scientifico-tecnologici, ma non si riesce a risolvere questo problema.
E da questo punto di vista, ritorno ad Antimo, la potenza di calcolo abbiamo visto che ti è evoluta tantissimo. Dalla missione Apollo, sì, a rover marziani più recenti, fra l'altro in questi giorni ho visto che ci sono state delle scoperte strabilianti, che sfide hanno incontrato appunto in questi anni, in questa evoluzione, i nostri computer che sono stati a bordo di questi rover, ma anche nelle stazioni spaziali.
Ah, guarda, dalle primissime, primissime missioni, tipo sonde Pioneer, di fatto non c'erano quasi dei computer, c'erano proprio delle logiche cablate in grado di essenzialmente ricevere dei telecomandi ed eseguirli proprio hardwire. Le memorie erano memorie a nucleo magnetico e così via. Chiaramente questa cosa ci ha consentito sicuramente una grandissima robustezza. Abbiamo le sonde Vikings, che adesso tra un po' fanno 60 anni probabilmente, e che continuano a essere vive e a mandare dati sensati al di fuori del sistema solare. D'altro canto, però, noi adesso stiamo andando nella direzione di volere oggetti che siano sempre più autonomi. Cioè, adesso la sfida non è eseguire un comando da terra, ma trovarsi in un ambiente sconosciuto. Capire gli stimoli e reagire di conseguenza in tempo reale agli stimoli che riceviamo. Per questo abbiamo bisogno di una classe di calcolatori che sono completamente diversi e che stanno cominciando a nascere. Dal punto di vista della, se vogliamo, complessità, forse probabilmente l'esempio di sistema più complesso degli ultimi anni era il sistema di controllo dello Space Shuttle, che era di una classe, visto che c'è un equipaggio a bordo e che erano sistemi riutilizzabili, una classe di complessità veramente strabiliante. Sebbene le performance fisiche del singolo computer ad oggi farebbero abbastanza ridere. Però la classe di computer che stanno nascendo adesso invece sono tutti votati a poter aumentare il livello di autonomia delle missioni. Quindi stiamo cominciando a vedere i multicore, stiamo cominciando a vedere delle frequenze di funzionamento che si avvicinano o superano al gigahertz, laddove il James Webb, per esempio, ha degli oggetti che ancora funzionano a centinaia di megahertz, ok? E il James Webb è una frontiera dal punto di vista tecnologico.
Assolutamente.
Quindi adesso si cominciano ad affacciare nella categoria dei processori e dei computer per missioni deep space, che cominciano a essere particolarmente performanti. L'evoluzione è stata, in qualche modo segue l'evoluzione degli oggetti che vediamo naturalmente sulla Terra, ma con una distanza di quasi una decina d'anni.
Quanto secondo te può influenzare da questo punto di vista un'intelligenza artificiale nella scelta, nelle decisioni, in questo caso appunto di non presenza fisica a bordo?
Allora, adesso diciamo, sai, questo mondo va anche un po' a mode. L'intelligenza artificiale in questo momento è una moda di primissimo livello. Quello che sta succedendo è che si comincia ad abbandonare la filosofia come dire, avere nello spazio un sensore pure voluto, ma lasciare poi a terra l'analisi dei dati. E si comincia a spostare sempre più calcolo, sempre più performance a bordo. Ed in questo l'intelligenza artificiale ti aiuta tanto, cioè sistemi con intelligenza artificiale riescono a vedere, cioè sono algoritmi che riescono a vedere delle cose in maniera particolarmente efficace. E ci sono anche dei processori che cominciano a nascere che hanno dell'hardware dedicato per poter girare in maniera performante algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi questo sì, stiamo spostando a bordo sempre più calcolo, sempre più capacità decisionale e sempre più algoritmi di intelligenza artificiale.
Questo influisce ovviamente anche nella ricerca, pongo, Marco. Quanto sta diventando appunto reale o come diceva anche un poco fa, è più una moda?
Questo non è difficile a dirsi, perché siamo forse. Tu sai che spesso si abusa del termine crescita esponenziale,
Bueno.
perché cioè, la crescita esponenziale è una cosa matematica che peraltro era più adducibile, ahimè, ai tempi del Covid, dove questa roba salì. E però effettivamente potremmo essere a un punto di svolta dove questa crescita aumenta. Però i primi segni del appiattimento, che nel caso del Covid era ben debole, anche qua sono legati al fatto che più di tanto i data center non possono essere fatti grandi. E poi l'altro punto è che la matematica e le teorie di l'intelligenza artificiale in realtà sono reti neurali artificiali che basate su algoritmi di deep learning, ossia di argomenti machine learning, cioè fatti imparare le macchine. Però la matematica è quella degli anni 50, Minsky e Papert, il percettrone, che si ispira al cervello. Quindi non è che c'è una rivoluzione dal punto di vista matematico. Qualcosa di nuovo c'è, ma il tutto è appunto forza bruta, utilizzando tra l'altro le GPU, il calcolo parallelo. Però c'è una grossa crescita e in tantissimi campi della fisica viene utilizzata, soprattutto, come diceva giustamente Antimo, nella selezione delle immagini, più per l'osservazione della Terra, magari che se c'è delle cose più interessanti da vedere, ma anche James Webb al momento non è implementata. Se io ho dei bersagli più interessanti, mando quei dati piuttosto che altri. Oppure nell'immensa mole di dati, alcuni campi profondi hanno centinaia di migliaia di galassie, automaticamente queste vengono catalogate e classificate, che è un lavoro che l'umano non può fare. Poi se l'algoritmo è un algoritmo classico, proprio numerico, non basato su reti neurali artificiali, è un algoritmo invece moderno, appunto in cui c'è un riconoscimento maggiore, quello ci dà quel di più. Però al momento tutto poi alla fine va a finire in mani all'uomo e quella la decisione finale. Questa è una galassia fatta così, questo segnale è fatto così o cosà, deve essere deciso dall'uomo. Però è un aiuto, è un altro strumento. Come tutte le altre cose, è un altro strumento che ci aiuta a fare tante cose. Quindi, l'evidenza riconoscente immagini, lo dirà Antimo meglio di me, nei sistemi appunto critici, tipo controllare l'orbita di un satellite o controllare lo stato di un treno, neanche tra 50. Allora, la macchina già è diverso perché lì è un contesto decisionale più,
Limitato.
più, sì, ma più vario. E il treno, no, cioè io non metterei mai due righe di codice, penso che, anzi, te lo passo. Uccidete chi prova a mettere due righe. Adesso diciamo non utilizziamo algoritmi di intelligenza artificiale nelle macchine che siano safety critical, quindi con livelli di integrità della sicurezza fino a 4. Però magari in futuro troveremo il modo per poter dimostrare che un approccio di questo tipo ci dà dei vantaggi. Ancora diciamo siamo abbastanza lontani da questo. Un treno ha delle regole ben fisse che. No, ma anche regole di sicurezza, no? Sono in qualche modo a soglia, assolutamente rispettare.
Ci sono degli esempi tangibili che puoi portare dove è essenziale il tocco umano rispetto all'intelligenza artificiale?
Ma allora, diciamo, nelle ultime esperienze che stiamo facendo adesso. Quindi ti parlo della mia esperienza personale, in prima persona. La cosa che mi sembra, venire fuori è che l'intelligenza artificiale riesce a dare un po' di valore aggiunto laddove hai dei problemi in qualche modo classici o dove il problema in qualche modo è noto. Cioè, sembra avere quel tantino di esperienza in più detta dal fatto che ha fatto training su una mole di dati infinito, ma dati esistenti, di problemi esistenti che qualcuno ha studiato. E dove ancora c'è da inventare o percepire qualcosa che non ha alle spalle una base di informazioni sufficientemente grandi, in questo momento l'uomo riesce ancora ad essere...
Per fortuna, diciamo che sbaglia ancora tanto, questo lo dobbiamo dire a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze che si testano, sappiamo benissimo che si avvalgono dell'intelligenza artificiale senza capacità.
La cosa che posso dire è sicuramente utilizzare l'intelligenza artificiale come supporto e rivedere, rielaborare, seguire, fare le giuste domande, ma comunque utilizzare l'output in maniera cosciente ti dà dei vantaggi, Se ti fa una domanda all'intelligenza artificiale, la risposta senza neanche leggerla, la prendi e la usi, lì fa dei danni infiniti. Questo, in questo momento non siamo pronti.
E questo è un messaggio importante che Antimo sta dando a noi tutti, a voi ragazzi che spesso appunto utilizzate queste macchine per risolvere i problemi quotidiani a scuola. Ti volevo chiedere, Marco, oggi probabilmente siamo ancora lontani da una mappa completa della materia oscura e dell'energia oscura. Cosa ti aspetti nei prossimi anni? Qual è la tua visione?
Upa! Nel senso che non è... Cioè, onestamente, è proprio un totale candore. Non sono sicuro di riuscire a sapere entro il resto della mia vita di che è fatta la materia oscura. Perché appunto, come dice lui, sfugge a qualunque cosa. Quindi magari domani arriva il nuovo Galileo, il nuovo Leonardo, il nuovo Einstein, che dice, ma guarda che è così. E dopodiché è ovvio che era così, dice sì, grazie. E però al momento ne hanno provate tante, cioè tutte le teorie matematiche su cui tra l'altro si basava anche la macchina LHC, che era costruita più per cercare la materia oscura, o meglio, particelle di supersimmetria che potevano essere altri candidati di materia oscura. Poi l'Higgs è venuto ed era aspettato, però lo scopo principale dell'energia era quella, perché tutta la serie di teorie dicevano sta là. Però lì non c'è, non è colpa di nessuno, ma lì non c'è. Quindi non è ovvio né la massa, perché come dire, guarda, io sto cercando, mi è caduta sta penna, però non so se questa penna è grande 8 galassie o un batterio, cioè non sappiamo neanche la grandezza di questa massa, di questa particella. E quindi le tecniche sono molto differenti, e quindi mentre c'era molta speranza in passato, adesso non è ovvio che nei prossimi decenni si riesca a ripeto, magari domani c'è la svolta, come con le onde gravitazionali. Però con le onde gravitazionali si sapeva che il segnale era di quella intensità, doveva star lì, veniva da tutta una serie di calcoli classici, tra cui tra l'altro l'osservazione anche della pulsar di Hals e Taylor nel 74, cioè che già indirettamente si era visto. Qui ci sono tutta una serie di teorie nuove, tutte plausibili, tutte bellissime, che però aspettano la verifica sperimentale, e quando c'è quella ti dice guarda, non è questa, non è questa, non è questa.
Quindi ti aspetti un cambio del paradigma di studio, ti aspetti qualcosa di nuovo da questo punto di vista?
Vero, cioè non è che me l'aspetto, cioè potrebbe pure non esserci, queste quindi c'è tutto lo spazio appunto per studenti, per gente nuova, nuove idee, che appunto con un cambio di paradigma, un'idea geniale, ma veramente geniale nel senso tecnico, quello arriva e dice guarda, è così, e tu dici accidenti, perché non ci ho pensato, come quello che si inventa, che ne so, gli accetti di metallo o la chiusura lampo, e non ci ha pensato, è così. E quindi questo è quello che spero.
Sicuramente continuiamo a cercare.
Sì, se no, continuiamo a cercarla sottoterra, con l'acceleratore, nello spazio, continuiamo a cercarla da tutte le parti. Però appunto ci avviciniamo a un secolo che Zwicky era il primo ad averla teorizzata, era un astronomo svizzero che aveva teorizzato anche le supernove, tante cose, però lì per lì non gli aveva dato retta nessuno. Negli anni 60, prima due donne, Louise Waldes e poi Vera Rubin, studiando la curva di rotazione delle galassie, cioè c'è ed è molto probabilmente una particella. Però non riusciamo a farla interagire con i nostri rivelatori e quindi rimane speculativa. Quindi c'è più che tanto margine per il futuro di chi legge.
E allora, che messaggio daresti a uno studente, ad una studentessa che si approccia a questi misteri o nella tua professione?
Che c'è tantissimo spazio appunto per nuove scoperte, anche perché poi questa è la fisica fondamentale, dove c'è una grossissima progressione di scienza dei materiali, fisica dei materiali, nuovi materiali per i computer, nuovi hard disk, immagazzinamento, tecniche, anche la teoria, anche nuove teorie, cioè se siete di gente che è più portata per la matematica, qui spazio ce n'è tantissimo. L'astronomia, quelle fanno passi da giganti. Queste due cose che però sono di fisica fondamentale, che ci avvicinano al mistero del Big Bang, rimangono aperte. Ora, questo è più del mio background, quindi non dico che non ci dormo la notte, però è quello il punto cruciale. Ma c'è tantissima fisica, ingegneria, computer, appunto anche studio e sviluppo di modelli di intelligenza artificiale. E anzi, gente che poi anche non necessariamente dal punto di vista matematico, ma dal punto di vista etico, filosofico, come limitarli, ma non tanto per il Terminator, ma quanto perché se l'algoritmo dentro c'ha un bias, un razzismo, una selezione per cui se sei donna non ti do il mutuo, se sei di una certa etnia non ti do il mutuo, oppure no, guarda te, questo non te lo faccio fare, allora lì è più subito. Quindi c'è tutto lo spazio che volete per vedere se questa ad esempio è una crescita esponenziale o crescente o se poi si appiattirà, tanto per citare le AI.
Ti ringrazio perché hai dato spunto tantissimi spunti ai nostri ragazzi, perché quando parliamo, no, di spazio, non parliamo necessariamente di astronauti, o almeno solo di astronauti, o di fisici, o di elettronici, ma parliamo di un sistema che è grande, che include avvocati, matematici.
Ah, pure la legge spaziale è un delirio, perché di chi è questo pezzo? Lo posso vendere?
Esatto, esatto. Parliamo di legislatura, parliamo di biologi, parliamo veramente di un sistema molto ampio, ecco perché sono importanti le STEM, ecco perché è importante le carriere scientifiche. Antimo, la stessa domanda la rivolgo a te. Cosa diresti ad uno studente, ad una studentessa che si vuole approcciare nel campo dell'ingegneria, nel campo appunto del calcolo?
Allora, sta esplodendo la necessità che abbiamo di persone che seguono le materie scientifiche in generale. Sembrava lo scorso secolo che a un certo punto fossimo arrivati così tanto avanti che quasi non c'era più bisogno di continuare a studiare o a cercare delle materie scientifiche. Invece stiamo avendo una continua crescita, una continua necessità. Abbiamo bisogno di persone che hanno un approccio, diciamo, una cultura scientifica e tecnologica nel nostro mondo sempre di più. Attenzione, perché è molto facile diventare in qualche modo semplice fruitore di questa tecnologia. Invece noi abbiamo bisogno non dei fruitori, ma delle persone che guidano la tecnologia nell'altro verso. Quindi
abbiamo bisogno di pensatori.
Assolutamente.
Abbiamo bisogno di gente che appunto rifletta sul significato intrinseco del...
Continuare a cercare, come dice Marco, continuare a cercare, abbiamo infinito spazio.
Grazie, grazie veramente di cuore. Io ringrazio ovviamente Antimo Bruno e Marco Casolino, e grazie per avermi ospitato in questo posto veramente incredibile. Occhi puntati al cielo, perché di scoperte ne troverete.